della musica, naturalmente oggi il cielo per il Natale, ho visitato in galera, in carcere per quella sera, che c'era una festa con gli studenti che era. Con gli studenti del carcere, no, grazie, ora non so di altro sforzo per chi vuole. Thank you. già tutto? Sì, no? La Tamara? La bambina, la bambina. La bambina. La bambina. Ma in Beozia, ricordate, dove siamo stati ospiti di Esiodo, e strada facendo abbiamo visitato il santuario di Delfi, dove abbiamo incontrato il mito di Apollo Delfino, poi il capitano Agenore di Tiro che dirige il nostro viaggio a bordo dello Chené, del carro da trasporto degli attori, ci ha condotto a Tirra, sulla costa settentrionale del Golfo di Corinto. Tirra è il porto di Delfi, oggi questa località si chiama Itea. Non so se siete andati, come invita al repertorio dello scorso itinerario, a fare una visita alla cittadina di Itea. Beh, c'è tempo, no? Anche poi ci sono le vacanze. Giunti nel porto di Tirra, il capitano Agenore di Tiro ha soffiato come se fosse una tromba in una conchiglia, e al suono della conchiglia è apparso un grosso branco di delfini. E ora noi, in questo momento, visto che ce lo possiamo permettere, perché il mondo della lezione è virtuale e quindi possiamo vivere la virtualità, noi siamo sulla groppa, ciascuno di noi, di questi delfini, e stiamo continuando il nostro viaggio. I delfini, scivolando veloci tra le onde, sono usciti dal golfo di Patrasso e hanno puntato verso sud, e ora sul loro dorso stiamo procedendo lungo la costa ionica del Peloponneso. Dobbiamo raggiungere il capo Tenaro, oggi si chiama capo Matapan, e la penisola di Mani. Dal punto di vista strategico, dal capo Tenaro noi dobbiamo osservare il mare, e noi ci siamo già chiesti la settimana scorsa, ma per osservare il mare bisognava andare fino là? Si poteva andare qui a Bocca d'Ombrone? No, bisogna andare fino lì, fino a capo Tenaro. Erodoto narra nel capitolo 24 del libro primo delle storie il leggendario racconto che ha come protagonista, ve lo ricordate, il poeta lirico, il famoso Citaredo, Arione di Messina, che dopo essere stato costretto, la ricordate la storia che si avvicina alla tragedia, dopo essere stato costretto a buttarsi in mare dai marinai corinti della nave su cui viaggiava, che volevano impadronirsi delle sue ricchezze, è stato salvato da un delfino che lo ha preso sul dorso e lo ha portato a riva fino al promontorio Tenaro, la punta più a sud del Peloponneso e della Grecia. Sul promontorio Tenaro, scrive Erodoto, in un tempio dedicato a Posidone, c'era un ex voto di Arione di Messina, un ex voto di modeste proporzioni, dice. Ci immaginiamo fosse una tavoletta di legno con sopra un dipinto, no? Un ex voto, l'avrete visto nei santuari, un dipinto che rappresentava una persona sulla groppa di un delfino.
E beh, se qualcuno vuole lo può disegnare, questo ex voto, lo può rappresentare, lo può impastare nella creta. Sapete perché ci chiediamo ancora a lui l'Erodoto, il mare va osservato da questo punto di osservazione? Ora, prima di riflettere su questo interrogativo, mentre stiamo navigando sul dorso dei delfini che ci stanno conducendo al Capo Tenaro, alla penisola di Mani, dobbiamo dire che la parola mare ci porta ad incontrare ancora Irene Nemirovsky, la scrittrice che abbiamo incontrato la scorsa settimana e che ormai conosciamo tutti e che ci ha coinvolti. Perché la parola mare ci porta ad incontrare ancora la scrittrice Irene Nemirovsky? La scorsa settimana non abbiamo avuto il tempo di sottolineare il fatto che Irene Nemirovsky negli anni 30 era considerata la più importante scrittrice di Francia. E lo era anche il 13 luglio 1942 quando fu arrestata per essere condotta ad Auschwitz. Quindi certe cose sfuggono, vedete, nella storia dell'Europa. Nel 1929 l'editore parigino Bernard Grasset, uno che se ne intendeva molto, aveva un fiuto notevole, riceve per posta un manoscritto, comincia a leggerlo e ne rimane affascinato, non se ne stacca fino a notte fonda, finché non ha terminato la lettura. Quello che ha letto Bernard Grasset è il testo di un romanzo. Bernard Grasset decide di pubblicare immediatamente questo romanzo, che si intitola David Golder. Ma si accorge che l'autore non si è firmato e sul plico di spedizione l'autore non ha lasciato neppure l'indirizzo, ma solo il numero di una casella postale. Bernard Grasset scrive subito alla casella postale per contattare l'autore, per proporre un contratto, ma non riceve risposta. E allora fa pubblicare una serie di annunci sui giornali parigini, cercati l'autore del romanzo. Ma passano alcuni mesi, passano dei mesi, nessuno si fa vivo. Finalmente si presenta all'ufficio dell'editore l'autore di David Golder. Ed è una bella signora di 26 anni, di origine russa, proveniente da Kiev, figlia di uno dei più noti banchieri ebrei della Russia zarista, il quale dopo la rivoluzione del 1917 è sbarcato con tutta la famiglia a Parigi e ha di nuovo fatto fortuna. Perché signora si è fatta aspettare così tanto tempo? Chiede l'autore, chiede l'editore Grasset. E la signora sorridente risponde: avevo una cosa importante da fare. Un mese fa ho partorito una bambina, si chiama Denise ed è la mia prima figlia. E questa Denise è quella che noi abbiamo incontrato la scorsa settimana, che ha tenuto conto di quella valigia vedendo a suo padre. Denise ogni tanto la potete vedere sui giornali, la cercano spesso oggi giornalisti per intervistarla. Irene Nemirovsky è in Francia solo da 10 anni e l'editore Grasset si meraviglia che questa signora scriva in francese in modo straordinario, comincia ad avere dei dubbi guardandola bene. Lui è pieno di ammirazione, la signora è affascinante, ma è dubbioso, non è convinto che sia proprio lei l'autrice del manoscritto che ha letto e che contiene il testo di un romanzo brillante, crudele, audace, scritto con una grande maturità. Questo romanzo sembra l'opera di uno scrittore navigato, no? E l'editore teme che questa signora stia facendo da prestanome e qualche autore famoso voglia restare nell'ombra per sapere che cosa dice l'editore, che cosa ne pensa. Bernard Grasset interroga a lungo la signora e la signora risponde: per quanto riguarda la lingua, l'uso magistrale della lingua francese, Irene spiega a Bernard Grasset che lei parla francese da sempre e rispetto al francese il russo è come se fosse la sua seconda lingua. Ha mai letto Guerra e Pace, signor Grasset? La signora mi risulta molto simpatica, mi capite? Replica Irene. Si è accorto che inizia in francese questo romanzo e che in tutto il testo del romanzo la lingua francese accompagna quella russa? Sono compaesana di Leone Tolstoi. E inoltre dichiara, in quanto a lingue, di parlare anche il polacco, l'inglese, il basco, il finlandese e naturalmente un po' di Yiddish, che però è la lingua che conosce meno. E poi, abbastanza spazientita, mostrando tutta la sua maturità e autorità, annuendo anche al fatto che se si fosse presentato un uomo maturo, l'editore Grasset non avrebbe avuto dubbi, succede un po' sempre così, Irene Miroschi cambia tono e comincia a fare sfoggio della sua cultura letteraria, russa, francese, europea, e comincia a citare tutti i racconti che dall'età di 14 anni lei ha già scritto. E allora l'editore Grasset, un po' intimorito, non ha più dubbi. Tra l'altro vi comunico che la settimana scorsa è stato pubblicato La femme de Don Juan, la moglie di Don Giovanni, un altro racconto di Irene Miroschi che è molto significativo. Appena pubblicato, siamo nel 1929, il romanzo David Golder viene lodato da tutta la critica e ottiene un grande successo di pubblico e Irene Miroschi diventa la più importante scrittrice di Francia. Guardate sul punto 1 del repertorio. Irene ha cominciato a scrivere il testo di David Golder nel 1925 a Biarritz. Biarritz è la notissima città balneare, climatica, idrotermale dei passi pirenei. Siamo sull'Oceano Atlantico, situata a nord della costa basca. Siamo vicini al confine con la Spagna. È delimitata a sud dalla vasta foresta, soprattutto pineta, delle Lande. Ora guardate, con la guida della Francia durante le vacanze, fate una visita a Biarritz, lì c'è l'aria buona, siamo sul mare, anche se è un'aria atlantica in questa stagione, magari è un po' umida, ma non importa. Chi è David Golder, il protagonista di questo romanzo? David Golder è un ebreo di origine russa, magnate della finanza internazionale, forse assomiglia un po' al padre di Irene Miroschi. E beh, ci sono, diciamo, c'è un intreccio anche di carattere autobiografico, ma lei è molto brava a costruire i personaggi indipendentemente dall'autobiografia diretta. Il romanzo racconta la sua ascesa, l'ascesa di David Golder, il punto massimo del suo splendore e poi lo spettacolare tracollo della sua banca che lo manda in rovina. Il romanzo racconta anche le avventure della moglie di Golder, Gloria, notoriamente infedele, abituata ad un tenore di vita altissimo, bisognosa di ingenti somme di denaro per mantenere il suo amante. Golder ha anche una figlia, frivola e ingrata, che lui ama senza essere ricambiato. Il vecchio David Golder, in seguito al fallimento della sua banca, cessa di essere il terrore della borsa, si trova sull'astrico, è un uomo rovinato, è un uomo vinto. Il vecchio Golder, dice scritto Golden, credo, ma correggete, in seguito al fallimento ridiventa il piccolo ebreo che era stato in gioventù, ad Odessa, la sua città di origine, povero ma intraprendente. E dopo aver preso coscienza di questo fatto, ritrova la tenacia e ricomincia a ricostruire il suo patrimonio. Dopo aver messo a segno in Russia un buon affare che potrebbe portarlo a ridiventare ricco, David Golder si imbarca a Simferopoli, in Crimea, per tornare in Europa. Guardate, l'anno scorso noi ci siamo stati a Simferopoli con Erodoto, ricordate? Nella colonia greca di Simferopoli. Simferopoli è l'antico nome della città di Yalta, è un nome greco, Simferopolis, la città polis dove si portano fero, dove si raccolgono, dove si trafficano su un fero le merci, dove si fanno affari, insomma. Simferopoli è la città dove si fanno affari. Sulla nave su cui si imbarca, tremato dalla fatica, per il vecchio Golder arriva la fine. Guardate, la trama di questo romanzo è banale, ma si può raccontare la trama, è tutta qui, ma si può raccontare perché? Perché il racconto della trama non toglie nulla al gusto della lettura di questo testo. Perché la bellezza del romanzo David Golder, di cui si consiglia la lettura, sta nel modo in cui è scritto, nella forma dei dialoghi incalzanti, nelle metafore, nell'ironia, nelle allusioni. Golder alla fine viene assistito da un emigrante ebreo che viaggia verso l'Europa nella speranza di una vita migliore, il quale raccoglie le sue ultime parole pronunciate in lingua yiddish, una lingua che si trovava ormai nel profondo dei ricordi del vecchio banchiere e che riemerge dal passato nella sua mente. Golder quindi alla fine, vedete, si riconcilia con la sua tradizione culturale che lui aveva dimenticato da quando nel suo cuore la passione per il denaro aveva preso il posto di qualsiasi altro sentimento. La fine di David Golder è un pezzo magistrale nel racconto, perché avviene in mezzo al mare, sull'orlo dell'abisso, nel corso di una furiosa tempesta. Irene Mirossi, con l'allegoria finale del David Golder, ci porta, come abbiamo detto all'inizio di questa riflessione, ad incontrare ancora il mare. Nei termini del mito, secondo la tradizione della sapienza poetica, dove il mare è sempre, insieme alla luce, alle tenebre, all'albero, una delle componenti fondamentali dei racconti sulle origini. Ed è la parola chiave mare che noi abbiamo rimandato questa sera. Settimana scorsa abbiamo detto c'è una parola che incontreremo la prossima settimana. Il primo paesaggio intellettuale della letteratura dell'Antico Testamento che allegoricamente Irene Mirossi ripropone nel finale di David Golder, lei difatti riscrive il libro della Genesi in questo finale, no? Con uno spirito ironico notevole, si manifesta nei primi due versetti proprio del libro della Genesi, che tutti abbiamo in mente, dove troviamo il cielo diviso dalla terra, avvolta dalle tenebre, e su questo scenario è presente Ruah Elohim, il vento impetuoso, secondo la traduzione letterale, lo spirito di Dio, secondo la traduzione allegorica, che aleggia sulle acque, le quali riempiono le profondità degli abissi, i mari. Ruah Elohim crea, conquista il cielo, la terra in forma deserta, Tohuwa Bohu, esiste già. E Ruah Elohim sfida l'abisso, l'abisso è circondato dalle tenebre, anche l'abisso e le tenebre in questo scenario esistono già. Ruah Elohim aleggia sulle acque che hanno riempito l'abisso, quindi anche il mare esiste già. Ruah Elohim crea il cielo e sfida l'abisso perché la superficie del mare riflette il colore del cielo e questo fatto determina una divisione. Nella mentalità degli scrivani del libro della Genesi, lo sapete, l'abbiamo studiato, qualcuno c'era forse, l'atto del creare corrisponde all'azione di dividere, come Marduk divide Tiamat, ma sono argomenti che riprenderemo perché siamo su questa strada. Ruah Elohim crea il cielo e sfida l'abisso perché la superficie del mare determina un confine tra il cielo che contiene la luce e l'abisso che contiene le tenebre. Nei racconti che sviluppano il tema del principio, il mare colma l'abisso, e quindi il mare contiene l'acqua che viene dal cielo, contiene la vita e riempie l'abisso, sede delle tenebre, simbolo della morte. In tutte le culture dell'età stiale della storia, in tutte le opere prodotte dalle civiltà antiche e contenenti i racconti sulle origini, nella letteratura indiana, cinese, persiana, mesopotamica, vetero-testamentaria, troviamo espresso questo concetto, questa idea cardine sulla quale stiamo riflettendo in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il mare non è solo un ammasso di acque, ma ha una valenza simbolica fondamentale che nasce dalla riflessione sul tema delle origini. Sul mare si riflette il cielo e nel mare è contenuto l'abisso. Sulla superficie del mare si riflette la luce che dovrebbe ricacciare le tenebre nel profondo. Nel mare si ripropone incessantemente la lotta tra il bene e il male che ha caratterizzato lo scenario delle origini. Il mare rappresenta la turbolenza, l'incertezza e il mistero delle origini. Il mare ci ricorda che i racconti sulle origini non sono stati scritti definitivamente una volta per tutte. Il bene, il cielo, ha conquistato la superficie e ha spinto il male nel profondo, nell'abisso, ma il male non è stato sconfitto. E dal profondo opera per sconvolgere spesso la superficie, agisce per portare lo scombussolamento sul piano del bene. La situazione delle origini, che si presenta nella rete dei racconti primordiali come uno scontro titanico tra il bene e il male, tra il cielo e l'abisso, si ripete ininterrottamente, e di fronte all'immensità del mare abbiamo l'impressione di trovarci davanti al palcoscenico dove la grande rappresentazione delle origini, del principio, sta per compiersi, o dove la prima scena si è appena conclusa. Questo effetto ci fa il mare, spesso. Beh, guardatevi, a quale mare, a quale località marina siete particolarmente affezionati, affezionati? Andiamo nell'autobiografia. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Questo concetto, questa idea cardine legata alla parola chiave mare, naturalmente è anche patrimonio della cultura greca, eredità culturale del movimento della sapienza poetica orfica. Ora possiamo capire meglio il verso, l'unico verso superstite dei ditirambi di Arione di Metimna, ve lo ricordate? Nell'itinerario scorso abbiamo detto che avremmo inserito nel testo del frammento due parole greche utili per dedicarsi alla riflessione. Ebbene, rileggiamo il frammento di Arione, lo abbiamo lì, nel leggere multum. Abbiamo inserito a questo punto le parole che mancavano, le parole greche, le parole originali. Salta gioioso il delfino tra l'onde, prediletto del Dio, che tra le Nereidi vive in eterno. Il delfino era solo nel mare, Talassa, portatore di morte, nel mare Pelagos, dispensatore di immortalità. Vedete, nell'unico frammento che possediamo di Arione di Metinna possiamo leggere due volte la parola mare, ebbene, espressa con due termini diversi. Per continuare questa riflessione, torniamo sulla scia di Erodoto e della sua opera. Erodoto, nel testo delle storie, utilizza centinaia di volte la parola mare. Nella lingua ionica, anche la parola mare, come la parola albero, ricordate, che abbiamo incontrato qualche settimana fa, viene espressa con termini diversi. Guardate sul punto 2 del repertorio. E anche Arione di Metimna, Citaredo, rappresentante del movimento della sapienza poetica orfica di stampo lirico, utilizza a brevissima distanza l'una dall'altra, come abbiamo letto nell'unico frammento che ci rimane dei suoi ditirambi, due parole diverse per definire il mare. Perché? Il perché è legato al ragionamento sul tema delle origini, che abbiamo fatto poco fa, ed è legato all'idea cardine che il mare, in superficie, rispecchia la luce del cielo, il bene, la vita, l'immortalità, e nel profondo, nell'abisso, racchiude le tenebre, il male, la morte. Nel vocabolario ionico, il vocabolario ionico definisce il mare inteso nella sua superficie che tocca il cielo e su cui si naviga con la parola pelagos. Mentre per definire il mare come contenitore dell'abisso, in cui si naufraga, utilizza la parola talassa. Ora, guardate sul punto 2, nella vostra esperienza di lettrici, di lettori, dove, in quale testo, in quale libro vi sarà capitato, in quale immagine anche dell'arte, della storia dell'arte, o in quale immagine avete trovato un mare che potete definire come pelagos, cioè superficie navigabile, specchio della luce, del bene, della vita, dell'immortalità, è un mare che potete definire come talassa, abisso in cui si naufraga, baratro delle tenebre, del male, della morte. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ci sono tante immagini che richiamano una parola o un'altra e sono motivo di riflessione, o racconti che richiamano una parola o l'altra. A questo punto, dopo aver definito questa prospettiva lessicale, dobbiamo rileggere sui capitoli 23 e 24 del primo libro delle storie, dove Erodoto racconta il fatto straordinario e meraviglioso di Arione di Metimna trasportato al capo Tenaro sulla groppa di un delfino. L'abbiamo già letto la scorsa settimana, ma questa sera lo leggiamo inserendo le parole originali che Erodoto ha usato, per vedere come fa, no? Ad usare la parola mare, facendo riferimento al mare come superficie, al mare come luce e al mare come abisso. Dobbiamo rileggere questo brano per constatare come Erodoto utilizza i due termini, talassa e pelagos, che traducono la parola mare, e poi c'è anche una sorpresa. A Periandro capitò di assistere a un fatto straordinario e meraviglioso. Arione di Metimna trasportato al capo Tenaro sulla groppa di un delfino. Era un citaredo secondo nessuno di quelli del suo tempo e primo degli uomini a nostra conoscenza, che compose i tirambi, diede ad essi il nome e li fece eseguire a Corinto. Questo Arione, dicono, che passava la maggior parte del tempo presso Periandro, fu preso dal desiderio di prendere il mare, Pelagos, e di far vela verso l'Italia e la Sicilia, e dopo aver accumulato grandi ricchezze, volle tornare di nuovo a Corinto. Partì dunque da Taranto e, siccome non si fidava di nessuno più che dei corinzi, noleggiò appunto un battello di cittadini di Corinto. Questi però, quando furono in alto mare, talassa, tramarono di gettare ai pesci Arione e impadronirsi delle sue ricchezze. Egli, accortosi del malvagio proposito, si diede a scongiurarli, offrendo i suoi tesori, ma chiedendo salva la vita. Non riuscì tuttavia con tale mezzo a convincerli, anzi i marinai gli imposero o di darsi gli stesso la morte per poter avere sepoltura in terra, o di gettarsi in mare, talassa, al più presto. Messo in tal modo alle strette, Arione chiese se proprio così avevano deciso, gli permettessero almeno di cantare per l'ultima volta sotto l'albero maestro, ritto tra i banchi dei rematori, con tutta la pompa dei suoi ornamenti. Prometteva che, dopo aver cantato, si sarebbe dato la morte. Ed essi si erano allettati dal piacere di poter ascoltare il miglior cantore che ci fosse fra gli uomini, si ritirarono dalla poppa verso il centro della nave. Arione, quindi, indossati tutti i suoi paramenti e presa in mano la cetra, sotto l'albero maestro, ritto tra i banchi dei rematori, eseguì dal principio alla fine il nomo Orzio, era un inno liturgico particolare. Alla fine del canto, così come stava, con tutti i vestiti, si gettò in mare. Qui si gettò nel baratros talassicos. I marinai fecero vela verso Corinto. Quando ad Arione dicono che un delfino, presolo sul dorso, lo portò nuotando sulla superficie del mare, Pelagos, al promontorio Tenaro. Qui, sceso a terra, si diresse a Corinto abbigliato com'era, e giunto colà spiegò tutto l'accaduto. Periandro, dicono piuttosto incredulo, tenne Arione sotto sorveglianza, senza lasciarlo andare in alcun luogo. Intanto aspettava con impazienza l'arrivo dei marinai. Quando questi furono arrivati, chiamatoli al suo cospetto, chiese loro se avevano qualche notizia di Arione da riferire. E, mentre quelli lo assicuravano che era sano e salvo in Italia, e lo avevano lasciato in buone condizioni a Taranto, comparve loro davanti Arione, vestito come quando aveva spiccato il salto in mare, Talassa, di modo che essi, sbigottiti, non ebbero più modo, colti in fallo, di negare l'accaduto. Questo è quanto raccontano Corinzi e Lesbi, ed esiste in verità al capo Tenaro un ex volto d'Arione di modeste proporzioni che rappresenta un uomo sulla groppa di un delfino che nuota sulla superficie Pontos del mare. Oh. Erodoto usa una terza parola per definire il mare, non c'è due senza tre. Ora, dopo aver riletto questo brano, possiamo constatare come Erodoto usi i due termini che traducono la parola mare in modo da evidenziare bene quando si fa riferimento al cielo, ve ne siete accorti, no? E quando si fa riferimento all'abisso. Ma attenzione, perché Erodoto usa un terzo termine per definire il mare. Usa la parola pontos, anche. La parola pontos definisce un mare che, anche per le sue ridotte dimensioni, mette facilmente, ma non solo, in comunicazione una terra con l'altra, sul quale si naviga più facilmente, si naufraga meno. Nell'antichità, per esempio, il Mar Nero è stato chiamato Pontos Eusinus. Il termine Pontos diventa quindi la metafora di qualcosa che unisce, piuttosto che dividere. Non è necessario essere degli esperti filologi per capire che da questo termine greco-ionico, il quale indica il mare come elemento di unione, deriva la parola ponte. Perché Erodoto utilizza questo termine? Il linguaggio è lo specchio del pensiero. E qui Erodoto racconta in modo allegorico non solo per il piacere di narrare una storia leggendaria, ma soprattutto scrive per imbastire una riflessione sul tema delle origini. Difatti rientra in scena un altro mitico elemento di unione. Con la lettura di questo brano abbiamo rincontrato la figura del mitico delfino che fa da tramite, no? Da mediatore tra l'abisso e il cielo, tra la morte e l'immortalità. Se l'immagine del delfino rappresenta un punto di unione, ecco che anche il termine che in questo caso definisce il mare deve essere adeguato, pontos, ad esprimere questa idea che contiene un interrogativo fecondo di prospettive nella storia del pensiero umano. Esiste un punto di incontro tra i contrari. C'è un punto d'unione nei contrasti. L'immagine mitica del delfino può essere sostituita con un dato reale, storico, naturale, fisico, physicos, ordinario, cosmicos. Ora, questi interrogativi indicano la direzione che sulla scia di Erodoto deve prendere dopo le vacanze il nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il linguaggio è lo specchio del pensiero e capiamo che nel movimento della sapienza poetica orfica, dal tempo dei poeti lirici al tempo di Erodoto, c'è un vivace dibattito in corso sul tema del principio e sul tema della morte e dell'immortalità. Che cos'è la morte? È la condizione in cui le tenebre e il silenzio favoriscono un eterno riposo, come dire, per favore, basta con l'esistenza, torniamo alla quiete precedente alle origini. Oppure è la porta per una nuova vita, radicata nell'essenza. Vedete, questo dibattito continua ancora, intriso di cultura orfica. Il simbolo di questo dibattito, allora, al tempo dei poeti lirici, al tempo di Erodoto, è l'immagine del delfino che, con il suo librarsi tra l'abisso e il cielo, invita alla riflessione. E ora, d'ora in poi, tutte le volte che vedete un delfino o la sua immagine, pensate a questi argomenti, perché ci uniscono a tutta la tradizione, a tutto il movimento della sapienza poetica orfica, di cui siamo figli e continuatori. Il delfino nel racconto allegorico salva il poeta e lo prende sulla sua groppa, facendo sì che anche la poetessa, anche il poeta diventi un tramite, diventi un mediatore tra il cielo e l'abisso. Il movimento della sapienza poetica orfica, con i suoi filoni, l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia, vuole imbastire una riflessione sul tema dell'incerto evento del principio, per provare a dare un senso all'evento ineluttabile della fine. Questa riflessione è fruttuosa e a questo punto possiamo capire meglio, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel testo del suo racconto allegorico intitolato Ligea, non so se l'avete letto, di cui si consiglia la lettura, questo racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che si intitola Ligea o la sirena, faccia dire al senatore Rosario Racciura, questo brano l'abbiamo letto, saranno pericolosi come tutti i doni del mare, che dà la morte e insieme l'immortalità. Ecco che cosa vuol dire in questa battuta. In questa battuta c'è tutto questo ragionamento che abbiamo fatto. Stiamo sempre metaforicamente viaggiando sulla groppa dei delfini che, al richiamo del capitano Agenore, ci hanno preso sul loro dorso nel porto di Kiel. I delfini, scivolando veloci tra le onde, sono usciti dal golfo di Patrasso e hanno puntato verso sud. E ora, navigando con loro, stiamo procedendo lungo la costa ionica del Peloponneso. Abbiamo ormai oltrepassato la penisola messenica, guardate, è necessario l'ausilio dell'Atlante e della guida della Grecia per seguire questo itinerario. Beh, seguitelo, oggi. E i nostri fantastici, mitici delfini traghettatori si dirigono verso la penisola della Laconia, in direzione del Capo Tenaro e della penisola di Mani. Il motivo per cui sulla scia di Erodoto dobbiamo raggiungere il Capo Tenaro lo conosciamo già. Qui, racconta Erodoto, c'era un tempio di Posidone che conteneva anche un ex voto di Arione di Messina, una tavoletta di legno con sopra un dipinto che rappresentava una persona sulla groppa di un delfino, che rappresenta simbolicamente il vivace dibattito in corso al tempo dei poeti lirici, al tempo di Erodoto, sul tema della morte e dell'immortalità. Oggi questo modello culturale esiste sempre nella nostra mente di lettori e di lettrici. Il Capo Tenaro, il punto strategico che stiamo per raggiungere, ci siamo quasi, ha assunto attraverso l'immagine del simulacro, cioè l'ex voto di Arione di Messina, il carattere di un paesaggio intellettuale. Da qui dobbiamo osservare il mare, tenendo conto che la valenza di paesaggio intellettuale che questo luogo assume dipende, allude Erodoto, non solo dal simbolo del delfino salvatore e mediatore cantato dal poeta, ma dipende soprattutto dalle caratteristiche naturali di questo territorio, di cui il Capo Tenaro è la punta estrema. E mi auguro che ci possiate andare. Ora, in modo virtuale, è bene andarci subito. E poi magari non è così lontano. A volte si va in dei posti talmente lontani per essere presi in ostaggio su una spiaggia. Che cosa significa questo discorso? Significa che qui, dal Capo Tenaro, la vista del mare produce effetti speciali, singolari, straordinari. È un effetto naturale che però si coglie appieno se nella nostra mente c'è la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un paesaggio intellettuale, se no si vede solo il mare. Dal Capo Tenaro, se sappiamo osservare il grandioso panorama con l'occhio lirico di Arione di Messina, con lo sguardo allusivo di Erodoto e con il bagaglio culturale della sapienza poetica orfica, possiamo percepire il mare, lì si incontrano lo Ionio e l'Egeo, due mari profondi e molto vivaci, possiamo percepire il mare nel suo significato di pelagos, superficie navigabile, specchio della luce, del bene, della vita, dell'immortalità, ma soprattutto nel suo significato di talassa, abisso in cui si naufraga, baratro delle tenebre, voragine del male, sede della morte. Dal Capo Tenaro, e non solo in particolari situazioni climatiche, succede che, osservando l'immensità del mare, si ha una visione dell'abisso. Si vede il baratro formarsi tra le onde. Se poi accade che un branco di delfini, spettacolo non inconsueto in quel luogo, salta tra i flutti, ecco che da Capo Tenaro, all'occhio dell'osservatrice, dell'osservatore, la vista del mare propone un'alternanza continua di visioni. Il mare si presenta come lo specchio della luce e subito dopo come lo specchio della desolazione, per ritornare ad apparire come lo specchio della luce, poi ancora come lo specchio della desolazione e così via. Bisogna raggiungere questo luogo preparati. E all'occhio, se la mente è consapevole delle parole chiave, delle idee cardine necessarie, appare allora davvero Arione di Metimna tra le onde che sul dorso del delfino canta accompagnandosi con la cetra e l'orecchio sembra percepire davvero l'eco della sua voce che interpreta i ditirambi portata sulle ali del vento della Ionia. E sapete che non a caso il vento della Ionia si chiama Animos. A Capo Tenaro la visione dell'abisso, l'apparizione del baratro, l'immagine del mare che si presenta come lo specchio della desolazione sono senza dubbio il frutto di una immaginazione. Qui i greci pensavano vi fosse la porta dell'Ade, l'ingresso del regno dei morti, da dove Persefone era entrata per diventare la regina del mondo dei trapassati. Ed è certamente l'ambiente naturale che contribuisce a creare questa singolare allucinazione mitica. Ma se non siamo preparati, noi non la viviamo e non la gustiamo. Perché affermiamo questo? Che caratteristiche ha l'ambiente naturale del territorio in cui si trova il Capo Tenaro? Il territorio di cui il Capo Tenaro, oggi Capo Matapan, è l'estrema propagine, si chiama Penisola di Mani. Guardate sul punto 3 del repertorio. Guardate, la Penisola di Mani, di solito quando si va in Grecia non ci si va mai, ma oppure ci si passa. E invece bisogna prepararsi su determinati itinerari. La Penisola di Mani, a sud del Monte Taigeto, è sicuramente la regione più atipica di tutta la Grecia. È particolarmente brulla, selvaggia, solitaria, orrida, e gli abitanti hanno innalzato dall'undicesimo al tredicesimo secolo, specialmente sulle coste, innumerevoli torri difensive, molto affascinanti, che rendono questo luogo molto affascinante, sebbene poco rassicurante. Nel paesaggio della Penisola di Mani è impresso, scrive chi l'ha descritta, l'abominio della desolazione. E questo è un modo di dire che poi rientra tanto nella cultura greca quanto nella letteratura dell'Antico Testamento. L'abominio della desolazione, e la viaggiatrice, il viaggiatore che l'attraversa predispone la mente e adegua l'occhio a cogliere nel mare, una volta raggiunta a sud, la punta estrema del Capo Tenaro, l'immagine dell'abisso. Visitare la Penisola di Mani è un'esperienza molto suggestiva che si può fare virtualmente in queste settimane di vacanza, poi se avete la possibilità di partire e di andare, ritornando in tempo per l'inizio della scuola, ma anche virtualmente. La visita alla penisola di Mani si snoda in un itinerario che va dalla cittadina laconica di Gitio, fondata dai Fenici e antico porto di Sparta, fino al Capo Tenaro. Guardate, la cittadina di Gitio, che ci ricorda un fatto mitico, Erodoto ce lo suggerisce e non possiamo fare a meno di citarlo. Beh, situata di fronte al porto di Gitio e oggi collegata alla terraferma da una diga carrabile, c'è l'isola di Maratonissi, l'isola del finocchio selvatico. Maraton è il finocchio selvatico, la piana di Maratona, una, prende il nome anche lì. Avete presente, l'avete raccolto quest'anno da mettere nelle castagne? Maratona, Maraton è il finocchio. Quando andate a cercarlo, fate anche il foglio di cultura greca. Maratonissi è l'isola del finocchio selvatico, c'è un profumo quando poi fiorisce questa pianta particolare che nell'antichità si chiamava crane. Guardate, secondo i racconti mitici, su quest'isoletta si sono rifugiati Paride ed Elena in fuga da Sparta. Qui hanno passato la loro prima notte insieme. Qui comincia e qui finisce la loro fatale incendiaria luna di miele, una luna di miele calda. Perché i due amanti, narrano i racconti mitici, stavano vicini tenendosi per mano, ma erano troppo preoccupati per desiderare di amoreggiare. Li stavano inseguendo, avevano paura, e quindi è interessante quindi viaggiare dalla cittadina laconica di Gitio fino al Capo Tenaro con l'ausilio dell'Atlante, con la guida della Grecia o navigando in rete. Noi ora possiamo occuparci solo di fare due cose: proporre una tappa di questo itinerario e poi incontrare un libro pubblicato nel 1958 ma tradotto e stampato recentemente in Italia, forse per il nostro appositamente per il nostro percorso. I delfini, i nostri mitici traghettatori, approdano, stiamo navigando a bordo dei delfini, approdano nella bella riparata baia di Porto Cagio, che nell'antichità si chiamava Baia Apoicheia, cioè la baia della migrazione. Guardate, questo luogo deve il suo nome moderno, Cagio, ai veneziani che l'hanno ribattezzata in modo affine, cioè il porto delle quaglie. Cagie sono le quaglie, per il gran numero di quaglie che vi si trovano durante la stagione migratoria. Da Porto Cagio, percorrendo 6 km verso nord, camminando in salita, possiamo raggiungere Vatia, che è uno dei tipici villaggi della penisola di Mani, semi abbandonato, irto di torri medievali, che affiancate l'una all'altro creano l'effetto di un'unica fortezza. Vatia è situata in una posizione straordinaria, sulla cima di un monte, offre uno stupendo panorama sul Capo Tenaro, ed è in questo ambiente brullo, selvaggio, solitario, orrido, che la viaggiatrice, il viaggiatore può misurarsi con la visione dell'abisso. Guardate, la parola abisso, baratron, nella lingua greca, nella lingua di Erodoto, richiama i termini profondità, voragine, baratro, precipizio, burrone, dirupo, strapiombo, rovina, perdizione, divario, distanza incolmabile. Ora, quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola abisso? Scegliete. Non è facile, ma scegliete, non siamo qui a fare cose facili. Vi siete mai trovati sull'orlo del baratro, davanti all'abisso? È una metafora anche. Scrivete 4 righe in proposito. Un interessante supporto per compiere il viaggio virtuale e per preparare il viaggio reale nella penisola di Mani è un libro intitolato Mani, Viaggi nel Peloponneso, pubblicato nel 1958 da Patrick Lyde Fermor. Chi è costui? Beh, Patrick Lightermore è nato nel 1915 a Londra e nel 1933 ha compiuto il suo primo grande viaggio a piedi da Londra a Istanbul. Allora si poteva ancora nel 1933 viaggiare a piedi per strade collaterali, e ha descritto nei suoi due primi libri questo viaggio da Londra a Istanbul a piedi, incontrando per la strada paesaggi, città, persone. Grande studioso, amante della cultura ellenica, nel 1942 Lightermore si è offerto volontario, faceva parte di una squadra speciale, anche voleva andare a vedere la Grecia, ma non erano tempi, soprattutto voleva andare a Creta. Quando è capitata l'occasione, visto che era uno studioso di cultura greca, quando è capitata l'occasione è andato. Non era un viaggio di piacere, però. È stato paracadutato a Creta, che era occupata dall'esercito nazista. Non era propriamente una visita di piacere. Travestito da pastore, ha organizzato la resistenza sull'isola. E con un'azione avventurosa, degna di un film di questi che noi vediamo da agente segreto, ha diretto alla testa di un piccolo gruppo di temerari il rapimento del generale Kneipe, il comandante dell'esercito tedesco sull'isola, il quale una mattina non è più stato trovato nel suo letto, è successo un po' di trambusto e in quel trambusto lì gli alleati sono sbarcati a Creta. Alla fine della guerra Lightermore è vissuto prevalentemente a Cardamili, nel Peloponneso, poi è rimasto lì, in una casa che lui stesso ha progettato e costruito, una casa fatta con l'energia, con le cose varie, come poteva fare uno come lui. Adesso leggiamo due pagine che fanno riferimento alla riflessione che questa sera abbiamo fatto su due concetti cardine della storia del pensiero umano: l'idea dell'abisso e l'idea dell'abominio, della desolazione. Queste due idee sono legate al tema delle origini, codificato nei grandi racconti mitici sulla creazione. Ed è proprio come abbiamo studiato questa sera la possibilità innocua della visione dell'abisso e l'opportunità faticosa ma seducente di percepire il senso dell'abominio e della desolazione che rendono affascinante un viaggio nel mani. Sulla mappa la parte meridionale del Peloponneso sembra un dente deforme appena strappato dalla gengiva, con tre penisole protese a sud come scheggiate e cariate radici. Il reggio centrale è formato dalla catena del Taigeto, che dalle colline pedemontane a nord, nel cuore della Morea, punta di Capo Matapan, battuta dalle tempeste a sud, si allunga per un centinaio di miglia. Per circa metà della sua lunghezza, 75 miglia sul lato occidentale, 45 sull'orientale, per una lunghezza di 50 miglia, il Taigeto si spinge affusolandosi in mare. Questo è il Mani. Dato che la catena supera i 2400 metri nella parte centrale, calando a nord e a sud di balsa in balsa, queste distanze a volo d'uccello si possono tranquillamente raddoppiare e triplicare, e a volte, calcolando via terra, decuplicare. Come il Taigeto dell'entroterra divide la pianura messenica dalla laconica, il suo proseguimento, il Mani, immerso nel mare, divide l'Egeo dallo Ionio, e il suo capo selvaggio, il Tenar, l'ingresso nell'Ade degli antichi, è il punto più meridionale della Grecia continentale. Nulla se non il vuoto mediterraneo che si inabissa in profondità enormi giace tra questo sterone di roccia e le sabbie africane, e da questo punto l'immensa muraglia del Taigeto, le cui cime più alte sbarrano i confini settentrionali del Mani, innalza un nudo e arido inferno di roccia. Ma tutto questo, quando l'indomani mattina ci inerpicamo su per il fianco nordorientale, era ancora affare di congetture e di sentito dire. Iorgo è la guida che porta lui e un altro gruppetto di persone, curvo a guisa di Atlante, sotto il nostro bagaglio, arrancava molto più in alto, le cinghie dello zaino cretese in cui avevo stipato la minutaglia d'arancio mi segavano le spalle. Queste tormentose ore di ascesa sembravano non dover mai finire. Un ammasso di scorie escluse il mondo benigno giù in basso. Il sole marciava in alto per un'aria immota e rovente, i piedi diventarono palle di cannone, i pesi si mutarono in piombo, le mani scivolavano sull'impugnatura del bastone, fiumi di sudore grondavano sui visi infuocati, gocciolandoci in bocca come salamoia. Perché, ci chiedevamo di continuo, sebbene troppo sfiatati per parlare, uno si imbarca in questi furiosi incontri di lotta, in questi massacranti corpo a corpo col sublime? Criminali su invisibili ruote di punizione, la nostra fatica continuava per ciechi infermi simili a discariche di forni da calce. Infine gli spaluti alberelli di Natale si estinsero e l'erta terribile si appianò in un disteso prato verde cosparso di fiori e adorno di un'unica macchia di cisto con un fiore somigliante a una profumata rosa canina. Giorgo aspettava in un'ultima angusta fenditura poco più in su. Era lo spartiacque del Taigeto, definito così nettamente che si poteva mettere il dito sul filo di un sasso e dire eccolo, ancora un passo e fummo di là nel mare. Un subisso di brulli picchi grigi si ergevano precipiti da gole tortuose d'altezza pari o superiore alla nostra, inclinati ad angoli pazzeschi cadevano così a strapiombo che era impossibile vedere cosa c'era, un mondo più in basso, in fondo al canyon immediatamente sotto di noi. Tranne dove gli spigoli taglienti erano stati smussati da una frana, le montagne parevano dure come l'acciaio. Era un luogo morto, astrale, un habitat da draghi. Ogni cosa era immobile, non un'aquila librata in volo, non un segno, non un suono, né un segno di esseri umani avessero mai calpestato quei sassi. Immensi dirupi rocciosi sembravano sbarrare ogni via di fuga. La luce a picco, senza ombra, si riverberava dalla pietra con un bagliore metallico e tutto il paesaggio era come percorso da un brivido continuo, tremolando e ondeggiando nella feroce vampa meridiana. Il solo barlume di salvezza appariva lontano, a nord-ovest, dove attraverso una fenditura nella prigione dei monti luccicava un pallido e caliginoso spicchio di ionio con all'orizzonte un fantasma di penisola messenica. Tutto, tranne quel remoto luccichio, era l'abominio della desolazione. Su una stretta cornice sovrastante questo caos trovavamo una fonte miracolosa, un filo d'acqua fredda e chiara che si raccoglieva in un tronco cavo foderato di muschio verdissimo. Un fico selvatico gesticolava là sopra. Qui, dopo lunghe sorsate, ci stendemmo coi piedi appoggiati ai macini, mentre il sudore si asciugava in poste saline e il polso man mano rallentava. Contemplammo le tenui volute di fumo azzurrino sciogliersi in cielo. Tornò a poco la parola. Quelle cime spoglie, secondo Omero, erano la dimora di Artemide e di tre ninfe dal piede caprino che trascinavano il viaggiatore solitario in una danza campestre, conducendolo ignaro verso il precipizio, dove con uno sgambetto lo mandavano a capofitto nel baratro. All'improvviso un'altra meraviglia venne ad accrescere il nostro benessere, un alito fresco di vento, e questa una benedizione di rado assente nel Peloponneso di mezz'estate. Dopo lunghe mattinate torride, quando sembra che il pomeriggio possa recare soltanto più raffinati supplizi, l'aria statica, riscaldata oltre misura, d'improvviso si innalza come una mongolfiera e la minaccia subitanea di quel vuoto abborrito dalla natura, traendo freschi correnti dal mare per le gole tortuose, crea un delizioso trambusto atmosferico, un venticello fresco e regolare che rianima il viaggiatore boccheggiato. Un fioco tintinnio di sonagli dall'abisso rivelò che capre lontane si scrollavano di dosso l'ipnotico corpore meridiano. Giorgo, frattanto, affettava cipolle, aglio e baccelli di paprika verde in una cavità della roccia. Capitostato un cetriolo lo offrì a John, che, senza una parola, se lo applicò sulla fronte. Questa usanza curiosa spande sulla fronte una grata frescura. È normale in estate vedere gente sudata, seduta, a mangiare o magari in giro per la strada con queste misteriose escrescenze verde scuro che sporgono dalla testa come il corno incipiente di un unicorno dormiente. Pescando nel cavo del tronco, Iorgo estrasse dalla fonte tre pazzimania, panni, e li avvolse in un panno per prenderne l'acqua prima che si inzuppassero troppo. Queste ruvide feste, color bruno scuro di pane biscotto, cibo primario dei pastori greci e degli eremiti basiliani medievali, si conservano per mesi. Dure come fossili, sono eccellenti, specialmente con l'aglio, se inumidite al punto giusto. I rettangoli cotti al forno hanno profonde scanalature per facilitarne la spessatura e i frammenti staccati somigliano moltissimo ai bruni isolotti brulli sparsi intorno alle coste greche, tanto che vari piccoli arcipelaghi, in particolare i roccioni che emergono dal mar Libico a sud di Creta, sono chiamati Pazzimania. Svolto il panno, Iorgo li mise su un sasso. Spruzzò di salgemma, cipolle, pomodori, pepe, cetriolo e vi versò dell'olio. Poi prese una foglia di fico su cui ammonticchiò a piramide una manciata di olive nere e tirò fuori una bottiglietta di vino. Ci accostammo. Lui ci segnò tre volte e ci mettemmo tutti a mangiare. Al termine, vuotato a turno il bicchiere e assorbite con pezzetti di pazzimania le ultime tracce d'olio, Iorgo ci offrì certe piccole pere verdi, dure e dolci. Ci appoggiamo alle rocce e intanto lui raccolse meticolosamente ciò che restava dei pazzimania, lo baciò e lo annodò in un panno. Per un divieto superstizioso solo le briciole più minute di pane si possono gettare via. E il bacio è un ringraziamento e un ricordo dell'ultima cena. Iorgo era un uomo biondo di capelli, cordiale ma piuttosto silenzioso. «Non vi dovete addormentare sotto un fico», disse, vedendo le nostre palpebre calanti. Perché no? L'ombra è pesante. L'avevo già sentito dire, specialmente a Creta. Di questa pesantezza non si dà una spiegazione, salvo che sarebbe causa di capogiri e di brutti sogni. È una superstizione strana. Mi spostai un tantino, per cortesia, pur non avendo mai sofferto di questi effetti maligni. Iorgo era steso con la testa su un sasso. Quando mezz'ora dopo ci svegliamo, c'erano, poco discosto, due figurette che ci fissavano e dietro a loro 5 o 6 capre non annunciate da campanellini. Le chiamammo ma non risposero e non si mossero e solo dopo lunghe blandizie e assicurazioni che non eravamo ladroni né banditi si arricchiarono un po' più vicino. Erano due bambinette di 10 e 12 anni, scalze, con i visi da icona, bellissime, scurite dal sole, i capelli scorciati alla meglio, le gambe brune graffiate dai rovi. Sedettero una accanto all'altra, sui sassi, con le mani strette intorno alle ginocchia, e ci vedevano con immensi, luminosi occhi neri, stranamente misti di innocenza e saggezza, sotto sopracciglia simili ad ampi tratti arcuati di penna, che sembravano riempire il volto intero. Delicate, fini d'ossa e solenni, non avrebbero potuto essere altro che greche, non tanto greche dell'età pagana, quanto della specie spiritualizzata che guarda dai muri di Santa Sofia e di Ravenna. La straordinaria combinazione di distacco e intensità divorante che si irradia dalle orbite delle Madonne e delle imperatrici orientali. Si chiamavano Anastasia e Antiope, troppo timide per parlare. La sola loro manifestazione vocale era di tanto in tanto un grido accompagnato dal lancio di un sasso o da un minaccioso svolazzo di bastone verso la capra che si allontanava troppo dal gregge. Poi tornarono al loro esame attonito e silenzioso. Demmo alle bambine le nostre pere residue. Ci ringraziarono con gravità cortese, ma le tennero, dissero, per mangiarle più tardi. Le pere rimasero come offerte votive nelle loro mani a coppa. Quando ci alzammo e le salutammo, ci chiesero d'improvviso loquaci perché non restavamo. E la maggiore indicò con un gesto circolare il paesaggio rupestre, come per dire che casa loro era a nostra disposizione. Ma noi prendemmo sui fagotti e ci avviamo per la scesa. Andate al bene, disse una di loro, e l'altra abbiate la buon'ora. Molte cose in Grecia sono rimaste immutate dai tempi dell'Odissea. E forse la più notevole è l'ospitalità verso gli stranieri. Più una regione remota e montuosa, minore il cambiamento a questo riguardo. L'arrivo a un villaggio o a un cascinale non è molto diverso da quello di Telemaco al palazzo di Nestore a Pilo e di Menelao a Sparta, così vicino a Volo d'Uccello a Vapia, o dello stesso Odisseo, guidato dalla figlia, Nausica, del re alla reggia di Alcino. Non esiste descrizione migliore del soggiorno di uno straniero presso la dimora di un pastore greco di quella di Odisseo travestito quando entra nella capanna del porcaio Eumeo a Itaca. C'è ancora la stessa accettazione senza domande, l'attenzione ai bisogni dello straniero prima ancora di saperne il nome, la figlia che riversa l'acqua sulle mani e gli offre un panno pulito, la tavola prima apparecchiata e poi presentata all'ospite, la premurosa offerta di vino e cibo, lo scambio di identità e di autobiografie, il letto preparato nella parte migliore della casa, la più fresca o la più calda, a seconda delle stagioni, le preghiere all'ospite perché si trattenga a suo piacimento e infine alla sua partenza i doni, sia pure soltanto di una manciata di noci o di mele, di un garofano o di un mazzetto di basilico, e la cura con cui gli si indica la via, accompagnandolo per un tratto e augurandogli buona fortuna. Nell'Odissea il nuovo venuto capita spesso durante un banchetto e assai di frequente lo straniero nella Grecia d'oggi viene condotto al posto d'onore in una lunga tavola dove i paesani festeggiano un matrimonio, un battesimo, un fidanzamento o un onomastico e il piatto, il bicchiere gli vengono ripetutamente riempiti come per magia e tutto viene fatto con semplicità, senza smancerie e con una gentilezza così genuina da rivestire di magnificenza e di stile la capanna più sgangherata. Le figure immobili delle due piccole bizantine rimpicciolirono col nostro zigzagare giù per il monte. Ancora di lontano percepimmo lo sguardo fulgente di quei grandi occhi puntati dalla cengia a mezza via dal cielo. Un attimo prima che sparissimo in basso sventolarono la mano. Da queste parti la gente è poca, osservò Iorgo. Sono selvatici, timidi, non sono avvezzi a parlare. Drizzò il dito in aria, il canyon si serrava intorno a noi, vedono solo Dio, nient'altro. La costa del monte che scendeva nel baratro era un erpice coi denti all'insù, gli spazi tra i denti erano ingombri di maschi e sassaglia e il pendio era così ripido che un passo su due scatenava una frana privata. Dirupando in un rotolio di pietre che echeggiava a scariche lungo la gola, arrivammo finalmente al fondo. Il letto del torrente, pieno di massi sbiancati, volgeva serpeggiante chissà dove, imprigionato tra pareti di roccia, desolatissimo. A volte il letto asciutto si allargava in un'ansa ciottolosa per richiudersi in strettoie che dovevano mutare le piene invernali in un gonfio tumulto di schiuma distrutti. Adesso non c'era un filo d'acqua. Solo di tanto in tanto l'emblema fedele di un oleandro. Ma una svolta ci portò un ombroso ed idilliaco folto di platani che crescevano intorno all'entrata di una grotta adattata con lastre di pietra a ovili di greggi. Insomma, i platani li stavamo aspettando. Un gruppo di uomini e donne erano accoccolati o distesi sotto il fogliame. Ai rami bassi erano accavezzati degli asini e le capre, di cui avevamo sentito il lontano scampanellare dalla cima del monte, mangiucchiavano una vegetazione invisibile tra i sassi. Ora vedete, insieme a Patrick Lightfermor, il quale rappresenta un modello esemplare di viaggiatore, che come Bruce Chatwin, suo grande amico e altro grande viaggiatore, si muove quasi sempre a piedi. Possiamo attraversare la penisola del Mani, verso cui ci ha indirizzato Erodoto. Se vogliamo giocare con le parole, come fa spesso Erodoto, Mani è un dito del Peloponneso e noi sappiamo, basta guardare la carta geografica, che la penisola del Peloponneso assomiglia ad una mano con quattro dita. Il Mani è una terra magnifica e strana che si distacca dal resto della Grecia per la sua natura aspra e allucinatoria e per la sua storia. Lì sono passate molte dominazioni e anche per la sua inaccessibilità. Lightfermor descrive i paesaggi del Mani, affascinanti e quasi lunari, facendone rivivere le storie, le leggende, i personaggi non solo dell'epoca greca antica, ma anche dell'epoca bizantina, veneziana e turca. L'Aifermo insegna alle lettrici e ai lettori a muoversi simultaneamente nel tempo e nello spazio, trasmettendo un'idea. Viaggiare e studiare sono due attività che procedono insieme. Il viaggio è studio, e lo studio è viaggio. Da Capo Tenaro, sull'estrema punta della penisola di Mani, il mare mostra tanto la visione del cielo riflesso in superficie, quanto la visione del baratro che sprofonda nell'abisso. Erodoto nelle storie, abbiamo detto, utilizza centinaia di volte la parola mare, usando, come sappiamo, tre termini diversi. Erodoto utilizza il termine pelagos quando il mare fa pensare al cielo, alla superficie navigabile, allo specchio della luce, del bene, della vita, dell'immortalità. Utilizza il termine talassa quando il mare fa pensare all'abisso in cui si naufraga, al baratro delle tenebre, alla voragine del male, alla sede della morte. E usa il termine pontos quando il mare diventa la metafora di qualcosa che unisce, di qualcosa che facilita la comunicazione. I primi due termini, pelagos e talassa, nominano e rappresentano il mare come sede del contrasto, mentre il termine pontos permette di riflettere sul fatto che proprio in concomitanza con l'idea del contrasto si tende a configurare il concetto dell'armonia. L'armonia nasce dai contrasti? Erodoto coltiva questa idea e la ribadisce nel testo delle storie. La sua convinzione deriva dal fatto che lui ha studiato da adolescente in una scuola eraclitea, e noi sappiamo che nel pensiero di Eraclito il tema dei contrasti risulta fondamentale, e lo constateremo prossimamente. Il mare è il principale oggetto naturale che, dalle origini, propone una grande ininterrotta rappresentazione che, dall'età degli albori, seduce e stimola l'attività riflessiva della persona. Chi non si è messo a riflettere davanti al mare? Il mare presenta e replica costantemente un grandioso spettacolo di danza. Il mare fa ballare il corpo e la mente delle persone con i suoi innumerevoli ritmi contrastanti. Il mare, con la sua continua e contrastante mutevolezza, trascina l'intelletto dell'essere umano a produrre molti pensieri. Chi non è rimasto, chi non rimane affascinato dal mare? Il mare, questo straordinario oggetto naturale di vitale importanza, ha ispirato a chi lo ha osservato e studiato, soprattutto alle poetesse e ai poeti lirici dell'età seriale della storia, un'idea di fondamentale importanza in funzione della riflessione sul tema delle origini. Il mare, allude Erodoto, ha introdotto nella storia del pensiero umano un argomento di grande valore, quello della funzione essenziale che hanno i contrari nello sviluppo della vita. Erodoto, nel testo delle storie, allude costantemente al fatto che il mare è un paesaggio intellettuale depositario delle parole e delle idee utili per riflettere sul tema dell'armonia misteriosa dei contrari. Vorrei fare un inciso, ma lo avete senz'altro già capito per conto vostro. La riflessione a cui hanno dato vita le poetesse e i poeti lirici dell'età seriale della storia nell'ambito del movimento della sapienza poetica orfica sul tema dell'armonia misteriosa dei contrari costituisce l'inizio di una trafila intellettuale che conduce ad elaborare i concetti di tesi, antitesi e sintesi. Queste parole, tesi, antitesi e sintesi, già appartenenti, come sappiamo, al vocabolario di Erodoto, ci ricordano che a primavera, probabilmente, dovremo rincontrare il giovane Hegel, che tanto giovane non è più quando lo incontreremo a primavera, il quale ha utilizzato queste parole chiave per elaborare un sistema, una dialettica che descrive il funzionamento della realtà. Dobbiamo avere la consapevolezza coscienza, autocoscienza e ragione, beh, sono tra gli argomenti dell'ultimo numero dell'Antibano, non so se lo avete visto, se lo avete letto, se avete cominciato a scriverci qualcosa, dobbiamo avere la consapevolezza della parabola culturale delle parole tesi, antitesi e sintesi. Guardate sul punto 4 del repertorio, il mare, allude Erodoto, ha ispirato alle poetesse e ai poeti lirici orfici il tema dell'armonia misteriosa dei contrari, e questo tema ha portato alla formulazione dei concetti di tesi, di antitesi e di sintesi. Per questo motivo Hegel, nel testo della Fenomenologia dello Spirito, che è l'argomento dell'ultimo numero dell'Antibagno, allude al fatto che questi termini sono intrisi di cultura orfica. Il mare, in quanto pelagos, è lo specchio del cielo, potrebbe essere la tesi. Il mare, in quanto talassa, è lo specchio dell'abisso, potrebbe essere l'antitesi. E il mare, in quanto pontos, è lo specchio dell'armonia, potrebbe essere la sintesi. Ma il mare, con la sua continua e contrastante mutevolezza, chi lo ferma? L'armonia, il pontos, come cantano le poetesse e i poeti lirici orfici, rimanda costantemente al cielo, al pelagos, e il cielo si misura incessantemente con l'abisso, il talassa, e l'intelletto, utilizzando la forma poetica, mette in armonia il cielo e l'abisso con un ponte, con il mitico delfino, e così via, in un eterno ritorno. Ma guardate, ora stiamo andando troppo in là, siamo in un territorio dove dovremo entrare a suo tempo. Cioè, il linguaggio, allude Erodoto, è un gioco di specchi per il pensiero, e la mente ha bisogno di specchi, di parole chiave, di idee cardine per riflettere in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La parola mare è da considerarsi uno dei termini più significativi del catalogo della sapienza poetica orfica, insieme alle parole albero, poesia, perfezione, maschera, statua, prosopopea, le parole che abbiamo incontrato per ora su questo percorso. Il mare viene considerato per sua natura, da principio, in origine, l'oggetto in cui i contrari si armonizzano, a cominciare dalla contraddizione, dall'aporia più evidente. L'acqua del mare sta al mastra, fa pensare alla morte, ma il mare pullula di vita. Il mare raccoglie tutte le acque e, allude Erodoto, dall'acqua traggono principio, alimento, tutte le cose. E un Dio detiene l'archè, il principio di tutte le acque. L'acqua è il principio inafferrabile di tutte le cose. Ed è proprio per questo motivo che, allude Erodoto, facendo tesoro della riflessione allegorica delle poetesse e dei poeti lirici dell'età stiale della storia, le persone danno le spalle alla sicura terraferma per avventurarsi nel mare verso l'ignoto, rischiando un naufragio. Ma solo facendo così si può raggiungere un nuovo porto e cominciare un'altra navigazione del pensiero, e poi un'altra, e poi un'altra ancora. Questo itinerario è l'ultimo dell'anno 2006, e la riflessione che abbiamo fatto questa sera indica la direzione che dobbiamo prendere nell'anno che verrà. La nave Sidonia, pilotata dal capitano Agenore, ha seguito la scia dei delfini ed è ormeggiata nel porto Cadio in attesa di riprendere il mare, il pelago, il talassa, il ponto, tutti e tre. Ma dopo aver visitato il Mani, siamo di nuovo in partenza, quindi. Dove andiamo? Beh, dobbiamo far rotta verso est, dobbiamo doppiare le isole Cicladi, attraversare tutto il mare Egeo e approdare sul continente asiatico, in una polis che si chiama Mileto. Forse l'avete sentita nominare, e che Erodoto, nel testo delle storie, cita ben 50 volte. Beh, l'abbiamo già sentita nominare nel primo percorso su Erodoto 2005-2006 che abbiamo fatto. Ma noi dovremo andare oltre le citazioni di Erodoto, a Mileto ci aspetta per festeggiare il nuovo anno un personaggio che si chiama Talete, Talete di Mileto. L'avete sentito nominare, immagino, Talete di Mileto, che Erodoto nel testo delle storie cita ben 4 volte. Abbiamo detto poc'anzi che dall'acqua traggono principio alimento tutte le cose e un dio detiene l'archè, il principio di tutte le acque. Talete di Mileto condivide pienamente questo concetto e lo elabora. Questo concetto si sviluppa attraverso i filoni del movimento della sapienza poetica orfica: l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza e con Talete la fisica. Dall'acqua traggono principio alimento tutte le cose e un dio detiene l'archè, il principio di tutte le acque. In che modo Talete di Mileto elabora questo concetto? Quale direzione prende il movimento della sapienza poetica orfica con Talete e la fisica e la poesia? Come fanno a conciliarsi? Abbiamo detto che continua il percorso sulla scia del movimento della sapienza poetica orfica. Ci occuperemo di questi argomenti dopo le vacanze. E anche quest'anno siamo arrivati a Natale. Vi ringrazio dei doni di Natale. Questo è il 23° Natale della storia di questa esperienza didattica. Si può dire storia a questo punto, perché qualcuno di quel mitico gruppo di 16 persone che hanno preso parte al primo di quei percorsi è ancora in circolazione tra noi, quasi tutti. E no, magari non in questo gruppo, perché hanno cominciato gli imprunetini per primi. Anche quest'anno la scuola celebra questa festività e la celebra senza voler invadere nessun campo, sia ben chiaro. Sembra che siano problemi che mi paiono un po' paradossali. La scuola ha sempre celebrato il Natale nell'ambito che è di sua competenza, come devono fare ciascuno. In funzione quindi della didattica, della lettura e della scrittura, questa è la competenza della scuola pubblica. A Natale si fa il presepio e al centro del presepio c'è un bambino. C'è un bambino nato da poco in mezzo a qualche difficoltà. Il bambino di Nazareth poi è nato in una famiglia particolarmente, lo dico con grande rispetto, squinternata. C'è una ragazza madre, c'è un padre che è molto arrabbiato di questa situazione, perché infatti questo figlio non è suo, lui si è comportato come doveva secondo le regole. Guardate, secondo le regole, se avesse dovuto seguire le regole della famiglia, avrebbe dovuto lapidare quella fanciulla, ma lui per amore, solo per amore, come si intitola il romanzo, il bel romanzo di Pasquale Festa Campanile, che parla di Giuseppe di Nazareth, non lo fa, quindi infrange le regole. Il Natale è sempre provocatorio. Abbiamo iniziato questo itinerario con Irene Mirossi, e con Irene vogliamo concludere. Vogliamo che sia Irene a fare il presepio attraverso la sua scrittura, attraverso una pagina del suo romanzo Suite francese. Beh, facciamo il presepio anche noi, accompagnati da Irene Mirossi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. L'inverno precedente, il primo inverno di guerra, era stato lungo e duro. Ma che dire di quello del 1940-41? Freddo e neve cominciarono già alla fine di novembre. Nevicava sulle case bombardate, sui ponti che venivano ricostruiti, sulle strade di Parigi dove non passavano più né automobili né autobus, dove camminavano donne impellicciate con cappucci di lana in testa e dove altre donne in coda davanti ai negozi battevano i denti. La neve cadeva sui binari delle ferrovie, sui fili del telegrafo piegati e a volte spezzati sotto il suo peso, sulle uniformi verdi dei soldati tedeschi di sentinella davanti alle caserme, sulle bandiere rosse con la svastica che sventolavano in cima ai monumenti. Negli appartamenti gelidi la neve proiettava una luce livida e lugubre che accresceva la sensazione di freddo e di disagio. I vecchi e i bambini delle famiglie povere rimanevano a letto per settimane, solo in quel modo stavano un po' al caldo. A Natale il freddo si fece ancora più pungente. Solo nei corridoi del metrò ci si sottraeva un po' alla sua morsa. E la neve continuava a cadere inesorabilmente, lenta e tenace, sugli alberi dei boulevard, di Boulevard de l'Esser, dove i pericani erano tornati ad abitare, perché appartenevano a quell'alta borghesia francese che preferisce vedere i propri figli privati di pane, di carne, di aria, piuttosto che di diplomi. E non bisognava a nessun costo interrompere gli studi di Hubert, già tanto compromessi dagli eventi dell'estate precedente, né quelli di Bernard, che era prossimo agli 8 anni e si era dimenticato di tutto quello che aveva imparato prima dell'esodo, sicché la madre gli faceva recitare «La terra è una sfera che non poggia su niente», manco avesse 7 anni invece che 8, che disastro. Fiocchi di neve si infigliavano nei veli da lutto della signora Perican, quando, superata fieramente la coda dei clienti davanti ad un negozio, si fermava sulla porta sventolando come un vessillo la tessera rilasciata alle madri di famiglia numerosa che le dava diritto di precedenza. Sotto la neve, Jean e Maurice Michaud aspettavano invece il loro turno, appoggiandosi l'uno all'altro come cavalli stanchi prima di rimettersi in cammino. La campagna era bianca, immensa, muta. Poi per qualche giorno la neve si scioglieva e i contadini tiravano un sospiro di sollievo. Fa bene al cuore vedere la terra, dicevano. E all'indomani nevicava di nuovo, del cielo graffiavano i corvi. Ce ne sono tanti quest'anno, mormoravano i giovani pensando ai campi di battaglia, alle città bombardate, ma i vecchi rispondevano, non più del solito. In campagna niente cambiava, si aspettava la fine della guerra, la fine dell'assedio, il ritorno dei prigionieri, la fine dell'inverno. Non ci sarà primavera quest'anno, sospiravano le donne. La neve era sparita, ma la terra era grigia, dura, sonora come il ferro. Le patate gelavano, le bestie non avevano più foraggio, avrebbero già dovuto pascolare fuori, ma non era ancora spuntato un filo d'erba. Alla fattoria dei Lavarì, i vecchi si capavano in casa, dietro le grandi porte di legno che la notte venivano sfrangate. La famiglia si riuniva intorno alla stufa e le donne lavoravano a maglia per i prigionieri senza scambiarsi una parola. Madeleine e Cécile tagliavano lenzuola vecchie per ricavarne camiciole e fasce. Madeleine aspettava un bambino. Quando un colpo di vento più forte degli altri scuoteva la porta, le vecchie dicevano «Gesù, Giuseppe Maria, aiutateci voi!» Nella fattoria vicina piangeva un bambinello nato poco prima di Natale e il cui padre era prigioniero. La madre aveva altri 3 figli. Era una contadina lunga e magra, udita, silenziosa, riservata, che non si lamentava mai. Quando qualcuno le diceva «Come farete a cavarvela, la Louise, senza un uomo in casa e con tutto questo lavoro nessuno per aiutarle 4 bambini?» Lei sorrideva debolmente, mentre gli occhi restavano freddi e tristi, e rispondeva «E che posso fare?» La sera, appena i piccoli si addormentavano, la si vedeva comparire dai Lavarì. Si siedeva con il suo lavoro a maglia vicino alla porta, in modo da sentire nel silenzio della notte le voci dei bambini, casomai la chiamassero. Quando nessuno la guardava, alzava furtivamente gli occhi e osservava Madeleine con il suo giovane marito, senza invidia, senza malanno, con muta tristezza. Poi si affrettava ad abbassare lo sguardo sul lavoro e un quarto d'ora dopo si alzava, prendeva gli zoccoli e diceva sottovoce «Ecco, adesso devo andare, buonanotte a tutti», e tornava a casa sua. Lei non riusciva a prendere sonno. Quasi tutte le sue notti le passava così, a cercare il sonno in quel letto freddo e vuoto. Aveva pensato di mettere a dormire con sé il maggiore dei figli, ma era stata trattenuta da una sorta di timore superstizioso. Il posto doveva restare libero per l'assente. Quella notte soffiava un vento rabbioso, una tempesta che nei monti del Morvan investiva il paese. «Ancora neve domani», avevano detto i contadini. Nella grande casa silenziosa che scricchiolava tutta come una nave alla deriva, la donna per la prima volta si lasciava andare, si abbandonava al pianto. Non lo aveva fatto quando il marito era stato richiamato nel 39, né quando se ne andava dopo qualche breve licenza, né quando aveva saputo che era stato fatto prigioniero, e neppure quando aveva partorito senza di lui. Ma adesso era lo stremo, tutto quel lavoro. Il piccolino così esuberante che la sfiniva con la sua vorocità e le sue grida, la vacca che quasi non dava più latte per via del freddo, le galline che non facevano più uova perché non avevano mangime a sufficienza e il ghiaccio da spaccare al lavatoio. Era troppo, non ne poteva più. Era stremata, malata. Non voleva neanche più vivere. A che scopo vivere? Non avrebbe più rivisto suo marito. Sentivano troppo la mancanza l'uno dell'altro. Lui sarebbe morto in Germania. Che freddo in quel grande letto. Prese lo scaldino di ceramica che aveva infilato tra le lenzuole 2 ore prima, quando ancora scottava, e che adesso non conservava più un briciolo di calore. Lo posò ad agio sulle piastrelle del pavimento e nel ritirare la mano toccò per un istante le mattonelle gelate ed ebbe ancora più freddo, fin dal profondo del cuore. Era scosso dai singhiozzi. Che cosa si poteva dire per consolarlo? Non sei la sola. Sì, lo sapeva. Ma altre erano più fortunate, Madeleine Labarry per esempio. Non le augurava del male, no, ma era troppo, c'era troppo dolore nel mondo. Il suo corpo magro era infirizzito, aveva un bel rannicchiarsi sotto la coperta, sotto il piumino, ma era come se il freddo la penetrasse fin nelle ossa. Passerà, le dicevano, lui tornerà e la guerra finirà. No, no, non lo credeva più, sarebbe durata e durata. La terra era gelata, schiacciata fin nel profondo, ghiacciata fin nel profondo come lei. Che raffiche, che furia! La tempesta avrebbe fatto sicuramente volar via delle tegole. Si mise a sedere nel letto, rimase in ascolto per un attimo e all'improvviso, sul volto afflitto e bagnato di lacrime, passò un'espressione più dolce, incredula. Il vento si era placato, nato chissà come, se n'era andato chissà dove. Nella sua furia cieca aveva spazzato rami, squassato tetti, aveva disperso le ultime tracce di neve sulla collina e adesso da un cielo scuro e burrascoso cadeva la pioggia. Ancora fredda ma impetuosa, fitta, e si apriva un varco sino alle radici nascoste degli alberi, fino al nero e profondo cuore della terra. Con gli alberi abbiamo iniziato e con gli alberi finiamo l'anno, con gli alberi genealogici lessicali. Irene Mirocchi con la sua scrittura, vedete, ha fatto il presepio. Nella fattoria vicina piangeva un bambinello nato poco prima di Natale e il cui padre era prigioniero. La madre aveva altri 3 figli, era una contadina lunga e magra, pudita, silenziosa, riservata, che non si lamentava mai. Al centro del presepio, dal tempo degli albori, c'è un bambino nato da poco in mezzo a qualche difficoltà. Ebbene, si ritorna a scuola nell'anno 2007, mercoledì 10 gennaio, saremo a Mileto, saremo per parcare, in compagnia di Erodoto, guidati dal capitano agenore di Tiro, che continuano a viaggiare insieme a noi. La nave Sidonia, quindi al comando del nostro capitano, è appena uscito dalla bella baia di Porto Casio, si allontana dalla penisola di Mani e inizia la sua navigazione verso est. Guardate, noi siamo un po' come i magi, anche se viaggiamo in senso opposto, perché loro viaggiavano da est verso ovest, noi stiamo viaggiando da ovest verso est, ma in questo caso. Siamo un po' come i magi, ognuno segue una stella, ognuno segue la stella che illumina la via della conoscenza. E la via della conoscenza è fatta di curiosità, di riflessione e di immaginazione. Non dimenticatevi, tra un festeggiamento e l'altro, non festeggiate poi troppo, di decorare anche l'albero genealogico lessicale, che possiamo considerare l'albero del Natale dell'intelletto. E così abbiamo usato tutti i simboli del Natale, li abbiamo usati come ci compete, come compete alla scuola pubblica, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E allora, tanti auguri e buon Natale di studio a tutti. che un bacio a tutti che è passato di qui, ci baciamo, ci sono 5 minuti, li ho lasciati apposta per questo motivo. Certo, auguri. Buon Natale. Buon Natale. Ciao. Auguri. Ciao. Ci vediamo.